Ecco, quelli che seguono da un po' la nostra lettura dei Salmi sa che siamo nel secondo libro dei Salmi. I Salmi sono composti da 5 libri, il primo libro dall'1 al 41, il secondo dal 41 al 72 e noi siamo arrivati al 46, quindi secondo libro, Salmo 46. Ora comincio a leggerlo e cerco magari di tradurlo in maniera un po' più letterale di quello che avete voi sotto gli occhi. Intanto una piccola introduzione brevissima: si tratta di un salmo che è dedicato alla città santa, Gerusalemme, la metropolis per gli ebrei. Voi sapete, la parola metropolis vuol dire madre delle città, meterpolis, la madre delle città, quindi è la città delle città, è la città più bella. Ricordate, poi diventerà e assurgerà alla bellezza più alta attraverso l'Apocalisse. Vidi la città, la sposa, la città nuova, la nuova Gerusalemme, eccetera, eccetera. Ed è il primo di 6 salmi, di 6 inni, chiamiamolo così, che sono esplicitamente consacrati a celebrare la presenza di Dio nello spazio di Sion. Sion è il monte, lì c'è il Tempio, su questo Tempio, il monte di Sion. Ebbene, non sono molti, su 150 salmi sono 5 salmi. 6 in tutto. Il Salmo 46, questo, poi il 48, il 76, l'84, l'87, il 122 e un po', un pezzettino del 132, quindi sono pochi salmi che vengono chiamati i canti di Sion o cantici, dove la parola ebraica cantico è diverso dalla parola salmo. Si dice Shir, ricordate il cantico dei cantici, no? Che comincia appunto Shir Shirim, il cantico dei cantici, li Shelmon, Shelmo di Salomone. Così comincia il cantico dei cantici, il titolo che viene dato già nella edizione ebraica. Bene, questo canto, che è molto bello, al canto al monte di Sion, viene presentato e viene quasi suddiviso, vi do già la suddivisione, in 2 strofe. Io tanto cominciamo a dare un titolo, non so, no, lì non avete, è meno male che su quello che ho dato io il titolo non c'è. Il titolo che io darei a questo salmo è Cantico al monte di Sion, dimora del Dio vivente. Che questo è un po' il contenuto, perché è il luogo che Dio si è scelto per sua dimora, così viene chiamato Sion, quindi il luogo dei luoghi. E abbiamo 2 strofe, potremmo dire, una prima strofa che va dal versetto 2 al versetto 7 e la seconda che va dal versetto 8 al versetto 12. E cominciamo intanto con leggere la prima strofa. Intanto il titolo che viene dato nell'ebraico è A chi presiede, come sempre viene tradotto in italiano al maestro del coro, in realtà in ebraico è l'amnaseah, al maestro del coro, a chi presiede, e poi è dei figli di Korah. È uno di questi salmi, c'è tutto un gruppo di salmi, abbiamo già cominciato nelle altre volte a leggere questi salmi dei figli di Korah. E poi c'è un'altra annotazione che non si capisce bene cosa vuol dire. Sulle Alamot, qualcuno dice Alamot viene tradotto probabilmente con qualche interpretazione, giovani. Probabilmente l'espressione vuol dire magari voci di giovinette, voci bianche, quindi un salmo per voci bianche, Alamot. E poi viene detto che non è uno un salmo come gli altri, viene chiamato invece, come vi dicevo prima, Shir, ricordando appunto il cantico dei cantici. Comincia con, vediamo la prima strofa, comincia dal versetto 2, comincia con questa bellissima definizione. Cioè, ricordiamo bene che la Bibbia ci presenta continuamente Dio non tanto in quanto ente supremo, essere perfettissimo, ma viene presentato continuamente attraverso degli appellativi molto concreti. Sentite chi è Dio. Dio è per noi rifugio e presidio. Fortezza mi sapeva un po' da qualcosa di... Presidio vuol dire difesa, ecco. Io direi, Dio è per noi rifugio e presidio. Quindi abbiamo già visto, rifugio, presidio, aiuto nelle angustie, cioè nel momento in cui sono alle strette, vivo difficoltà, e aiuto nelle angustie, si è mostrato assai. Dopo lì la traduzione che voi avete è stato per noi il grande. In realtà nell'ebraico c'è scritto aiuto nelle angustie, si è mostrato assai, cioè noi abbiamo visto che lui è aiuto nelle angustie. Perché? Perché prima di tutto lui opera, prima lui opera e poi comprendiamo chi è. Ricordate, già ve l'ho già detto, qual è la sintassi dell'Antico Testamento, ve lo ripeto se volete. Allora, mentre noi partiamo dal nome, la nostra, avete in mente le vecchie definizioni, che poi sono le definizioni, noi abbiamo una conformazione mentale di tipo greco, no? Si comincia a dire chi è Dio, e allora famosa rispostina del Catechismo Pio X, Dio è l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra. Ora qui si pongono 1200 problemi. Allora, è l'essere, che cosa vuol dire l'essere? Guardate un bambino, cos'è l'essere? Vuol dire, è un verbo, va bene, però essere è un'altra cosa. Perfettissimo, ma io cosa, che ne so io cos'è l'essere perfettissimo? E poi quando dire creatore? Voi sapete cos'è la creazione? Io non l'ho mai vista, non so perché, ho sempre visto produzione, ma non creazione, perché la creazione è qualcosa che viene dal nulla, se no è solo produzione, manipolazione, eccetera, creatore. Signore, fin qui ci siamo, va bene, uno che domina tutto, del cielo e della terra. Allora capite che noi partiamo da una definizione, dopodiché tiriamo fuori, allora se è creatore, eccetera, se è signore, allora è grande, è potente, se è... La Bibbia va al contrario, comincia a dire, quali sono i verbi di Dio? Prima cosa sono i verbi, quindi si parte sempre dal verbo, Dio ama, Dio ci protegge, Dio è presidio, abbiamo visto, Dio si mostrò assai grande, quindi sempre con i verbi, Dio ci ha liberato dall'Egitto, Dio è colui che si è preso cura di noi, e avanti. Secondo passaggio, quindi partiamo dal verbo, arriviamo all'aggettivo. Se Dio si prende cura di noi, allora è buono. No? Se Dio è venuto incontro a noi, allora è veramente un padre. È tenero, è generoso, eccetera. Allora, dopo aver visto questo, si arriva al nome. Allora, se davvero Dio ha fatto questo, è colui che noi possiamo adorare come il nostro padre, il nostro alleato, eccetera. No? Tutta una serie di cose. Vedete che c'è un procedimento che sembra, a noi sembra un po' strano, ma in realtà è più logico del nostro, no? Perché parte da, comincio a vedere cosa fai e capisco chi sei. Faccio un esempio banale, se volete. Quando avevo ancora le gambe che non erano come adesso, potevo camminare dalla montagna, proprio il primo anno in cui ero in montagna, qui in Valle d'Aosta, avevo un piccolo alloggio di famiglia in Val Tournanche, a Trognon, e io ho cominciato a dire, domani voglio andare a vedere quella montagna là, che non sapevo che montagna era, non lo sapevo, quella voglio andare, e allora a un certo punto sono partito, vado, quello che mi sembrava di poter arrivare, E a un certo punto salgo, trovo dei boscaioli che stavano tagliando un po' di piante, facendo un po' di pulizia nel bosco. Allora dico, così vedendoli ho rallentato, mi sono fermato un po', poi dico a uno, scusi, per arrivare a quella cima là, quanto ci vuole? E questo mi risponde, cammina! Ho detto, mamma mia, che maleducato questo qui. E poi, dopodiché, scusi, ma quella... cammina! Vabbè, si vede che mi vuole mandare via. Mi sono messo a camminare, no? Ho fatto un po' di metri, poi fa... mezz'ora! Come faccio a sapere? Prima cammina, poi capisco quanto... dipende da come cammini. Capite? Ecco la saggezza. Fammi vedere cosa fai e capirò chi sei, no? E la Bibbia, che è fatta da un popolo concreto, un popolo molto terra-terra, parte così in fondo, non sta lì a fare delle definizioni per poi tirare delle conseguenze che sembrano un po' tirate giù dal naso. In realtà è il partire da un'esperienza. Che cosa ho visto io di Dio? Ho visto che ero schiavo e non lo sono più. Cosa ho visto? Ho visto che non ero popolo, eravamo dispersi, ognuno pensava a sé e lui ci ha messo insieme. Ecco allora, vedete qui allora Dio è per noi rifugio. Un rifugio vuol dire qualcosa di caldo che ti tiene, ricordate il rifugio in montagna, no? Il luogo dove quando c'è la tormenta, la tempesta, ti puoi trovare sicurezza. Poi abbiamo visto il presidio, aiuto nelle angustie, si mostrò assai, cioè si è mostrato. Perciò, cosa succede? Non temeremo nel mutarsi la terra, cioè se la terra dovesse anche sconvolgersi, mutarsi vuol dire sconvolgimenti, mutazioni, non temeremo, e non temeremo nel muoversi i monti nel cuore dei mari, quindi un maremoto con i monti che sussultano. Ma abbiamo Dio, che paura hai? C'è lui si prende cura. E allora ecco qua altra immagine molto bella, si agitano e spumino le sue acque, cioè le acque del mare, le acque dell'oceano, se volete, le acque, ricordate che le acque della Bibbia sono il luogo del caos primordiale, cioè è lì dove Dio mette ordine, no? Prima cosa separa le acque dalle acque, ricordate che Gesù cammina sulle acque, cioè il simbolo del male, dell'abisso pericolosissimo, Gesù ci cammina sopra, non ha paura, cioè lo vince, lo supera, lo attraversa, Dio attraversa il male. E poi, quindi se sussultano, ecco, seconda immagine, dopo aver visto questo Dio che non ha paura, non abbiamo paura di nulla perché Lui è colui che si prende cura di noi, e allora ecco la città di Dio, no? Ricordate che la città di Dio è Gerusalemme, vi ho già detto, la madre di tutte le città, la metropolis, quindi che cos'è Gerusalemme? Qui c'è una visione paradisiaca, un fiume e i suoi canali allietano la città di Dio. No, intanto non vi ho fatto notare adesso, scusate, non mi è scappato, dopo aver fatto questo, aver visto l'impeto, prima visione, prima immagine, c'è scritto Selah. Quelli che già sanno guida vuol dire pausa, cioè come se quando tu leggi questo salmo si dice adesso fermati un attimo, contempla questa cosa, contempla questa prima immagine, Dio che non ha paura, che scuote tutto ma non fa paura perché tutto è saldamente nelle sue mani. Dio è più potente di quello che, ma è potente nel bene, non nel male, capite? Per cui non devi aver paura, perché qualunque cosa possa succedere, Lui si prende cura di te, perché Lui è rifugio, perché Lui è presidio. Quindi adesso dice, Selah, siediti e fai un po' di silenzio, guarda un po'. Secondo momento, che non è la seconda strofa, secondo momento della prima strofa. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio. Ora, se uno è stato a Gerusalemme, sa che una delle cose che manca è proprio l'acqua. E allora addirittura scavar cisterne, cioè, la fonte di Siloe, ma lì proprio il torrente Chedron, che c'è acqua soltanto nella stagione delle piogge, cioè in autunno e primavera e poi basta. Quindi in realtà che cosa ricorda questo fiume? Ricordate che poi l'Apocalisse riprenderà il tema di questo fiume che attraversa la città, la Nuova Gerusalemme, e dove da una parte e dall'altra ci sono gli alberi della vita che producono 12 raccolte all'anno e le cui foglie servono per guarire le ferite. Quindi siamo una città che è la città del Dio con noi, è la città della bellezza, dell'amore di Dio, dove fai esperienza di un Dio che è comunione. E allora già qui si intravede già, no? Quindi una città che ha il fiume, che poi ha canali, uno può immaginare, dice, ma dov'è che li ha visti questo? No, ma li ha intravisti come promessa di Dio, come luogo, no? della sua bellezza. E poi la santa tra le dimore dell'Altissimo, l'Altissimo in ebraico si dice Elion, Elion, grande, grandissimo, eh? E allora perché è grande questa città? Dio in mezzo ad essa non vacillerà. Lo sta è stato aggiunto perché in ebraico c'è soltanto questo. Dio in mezzo ad essa. E qui viene in mente, no, chi è, cosa vuol dire Dio in mezzo a te, Dio vicino a te? L'abbiamo già visto in un salmo, il salmo 23, vi ricordate? Il famoso salmo del pastore, no? Tu sei con me, il tuo bastone, il tuo vincastro, dove in ebraico... Tu sei con me, atta immadi, vedete che si è detto Emanuele, immadi, vuol dire sei con me. E qui ecco, questo Dio è con noi, quindi questo Dio è la tua dimora, è qui, se la tua dimora è qui, allora sei con noi. Dio sta in mezzo ad essa, Dio in mezzo ad essa non vacillerà. L'aiuterà Dio all'apparire del mattino. Perché all'apparire del mattino? Perché noi con la nostra situazione di disagi, di sofferenze, viviamo la notte. Il nostro Dio è il Dio che trasforma le notti in giorno. Ricordate, lo faccio notare spesso questa cosa qui, che c'è una cosa abbastanza strana, già nel primo capitolo della Genesi. E fu sera e fu mattino, primo giorno, per 7 volte viene ripetuto. E fu sera e fu mattino, lo trovate strano l'espressione? Io non l'avrei detto così. Voi cosa dite? Ho lavorato dalla sera al mattino o dal mattino alla sera? E qui è strano dunque, fu mattino e fu sera, primo giorno. No? Fu sera e fu mattino, primo giorno. Ma perché? Perché il nostro Dio è il Dio delle notti. È il Dio che ci viene incontro nella notte per trasformare la nostra notte in giorno. Ecco perché, capite? C'è tutta una logica dietro parlare della Bibbia. È la sfida di Dio che vince le tenebre. È Lui che è luce da luce, che quindi vince tutte le nostre tenebre. Allora, capite? Qui l'aiuterà Dio all'apparire del mattino. La notte no, la notte è il momento del buio, della paura. Ed ecco la terza immagine, no? Cosa succede? Si agitarono le genti, si scossero i regni. E poi emise il suo tuono, si dissolve la terra. Cioè, le nazioni arrivano. A che cosa si riferirà? Qualcuno dice che probabilmente si riferisce, potrebbe essere un riferimento alle grandi invasioni. Una delle grandi invasioni che andò male è quella di Sennacherib. Gli assiri che arrivano hanno assediato Gerusalemme e a un certo punto non hanno capito bene, ma qualche giorno dopo questi se ne sono andati a gambe, se ne sono andati via senza aver fatto nulla, anzi lasciando dei ex voto d'oro. E ora da questi ex voto noi sappiamo che probabilmente si è trattato di peste, cioè sono arrivati sotto Gerusalemme, è arrivata la peste. Questi ex voto hanno la forma di topi, quindi topo che porta la peste, quindi hanno lasciato sotto Gerusalemme dei topi d'oro. E Gerusalemme si è trovata libera, il giorno mattino dopo c'era più nessuno, hanno lasciato lì tutto, sono partiti lasciando lì tutto. E allora ecco qui, cosa succede? Questo perché si agitarono le genti, cioè questi potenti, no? Si scossero i regni. E cosa ha fatto Dio? e mise il suo tuono, non so, forse voi avete la voce, perché in ebraico la parola kol vuol dire sia tuono che voce, perché la voce di Dio è un tuono, ricordate sul Sinai, non parlarci, non ci parli Dio, perché noi moriremo, parlaci tu a Mosè, perché la tua voce non è un tuono, quella di Dio è un tuono. Ricordate il Salmo 29 che noi abbiamo già fatto, no? Il famoso Salmo dei sette tuoni, il tuono di Dio scatena, il tuono di Dio viene a... è sempre in ebraico col, 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 col. Per cui a me piace tradurre qualche, quando anche c'è voce, perché se si parla di Dio è un tuono, tant'è vero che anche quando io mi ritrovo di fronte al famoso episodio di Elia, Elia che entra nella grotta, no? Che a un certo punto che va sul monte per cercare Dio, e allora ci fu un tuono, ci fu niente, no? Dio non era lì, ci fu il terremoto, ci fu, e poi a un certo punto dice: ed ecco col demenadena decca, e che vuol dire il tuono di un silenzio impercettibile. Quando Dio parla, il suo silenzio è un tuono, cioè il silenzio di Dio ti fa paura, perché tanto è vero che la gente ha paura del silenzio, no? Perché è un modo tonante di Dio di parlare, ti scuote dentro il silenzio. Abbiamo sempre bisogno di essere martellati da mille cose, e suoni e musiche, eccetera, no? Ora qui queste nazioni si agitano, si scuotono, e quindi emise il suo tuono e si dissolse la terra. Conclusione, cioè quindi la conclusione è che queste nazioni in realtà se ne sono andate a gambe, perché di fronte alla voce di Dio, al tuono di Dio, non resistono. Seconda parte, la seconda parte comincia con una bellissima frase: Yahweh degli eserciti è con noi. Ora voi sapete, se magari non lo sapete, che è ebraico, ma quando si cantava il santo, ogni tanto si canta ancora adesso, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Ora, mai sentito? Il latino era Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. In realtà, qui è bellissimo, perché dice Yahweh degli eserciti era il titolo che veniva dato a Dio che abita in Gerusalemme. Ora, per gli ebrei Dio aveva diversi nomi, era lo stesso Dio. Allora c'era El Shaddai, che vuol dire colui che è il signore della montagna, il Dio della montagna, dove c'era la montagna. Poi c'era Elohim, e veniva venerato nel centro del territorio di Israele. A Gerusalemme Dio aveva un nome che si chiamava El Tsevaot, che poi è diventato Sabaot, il El Tsevaot, che vuol dire, letteralmente vuol dire Dio degli eserciti. Qui la parola è Yahweh Tsevaot, Tsevaot Immanu. Vedete che c'è l'Immanu, Emanuele, no? È con noi. Ma che cosa vuol dire questi eserciti? Perché ogni tanto si leggono delle stupidaggini, non su queste cose qui. Mi ricordo un libro di uno che voleva contestare la Bibbia, che diceva la Bibbia tutta violenza, tutta ingiustizia, ma che Dio è questo qui? Perfino Dio degli eserciti. Asinus, asinus, asinus. Perché gli eserciti, se uno legge bene nella Bibbia, gli eserciti di Dio sono le stelle, sono i pianeti, è il Dio che ha creato l'universo, questo vuol dire Tsevaot, è il Dio che ha, è il Dio creatore. A Gerusalemme si venerava Dio creatore, e perché viene chiamato gli eserciti? In effetti, se voi andate avanti a vedere, ogni volta che viene citato si dice questo Dio degli eserciti ha distrutto le armi, ma come, che eserciti sono? Questo Dio degli eserciti ha annientato i potenti. Ma perché? Ma perché lui capovolge le cose. È il Dio giusto. C'è la Tzedekà di Dio, che è quella cosiddetta giustizia di Dio. Cioè questo Dio che rimette le cose a posto. Quali sono le persone più importanti nel mondo? I ricchi, i potenti, i forti? Bene, Dio li mette a posto. Beati i poveri, Gesù anche lui ha dimostrato la giustizia di Dio, cioè questo Dio che mette le cose al giusto posto, che sistema le cose in modo da dare importanza a ciò che è importante e togliere l'importanza che crede di averne. Ecco questo Dio giusto, è il Dio che è così. E allora ecco, conclusione, Yahweh degli eserciti è con noi, quindi è il Dio con noi, rupe per noi, questo Dio, cioè è indistruttibile. Chi è questo Dio? Rupe per noi il Dio di Giacobbe. Ma insomma, il Dio di Giacobbe, perché non dice il Dio di Israele? Voi sapete che anche nel Vangelo c'è, ogni tanto il Vangelo chiama Pietro, lo chiama Simone, ogni tanto lo chiama Pietro. Quando lo chiama Simone, quando lo chiama Pietro? Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la tua chiesa. Sei forte, bravo, così. Sì Pietro, beato sei tu. Perché? Perché il Padre ti ha rivelato questo. Poi, durante l'ultima cena, Simone, Simone, ho pregato per te. E tu, una volta convertito, sostieni i tuoi fratelli. Quando c'è Pietro e quando c'è Simone? Pietro è quando Gesù vuol sottolineare sei forte, quando vuol sottolineare la debolezza lo chiama Simone. Così succede per Israele e Giacobbe. Ricordate, Giacobbe era un imbroglione, era uno che aveva in qualche maniera tradito Dio, aveva rubato la benedizione al padre, era dovuto scappare, era Yaakov, che vuol dire sgambetto, uno che fa gli sgambetti, uno che fa che imbroglia, e Dio gli cambia il nome, non ti chiamerai più Yaakov. Ti chiamerai Israele, cioè colui che lotta e che vince. Allora, perché qui dice, ruppe per noi il Dio di Giacobbe, cioè il Dio dei deboli, si è fatto forte. È la forza per noi che siamo deboli, perché lui è il Dio di Giacobbe, è il Dio, ricordate, proprio mentre Giacobbe scappa, ricordate che nella Bibbia il Dio non è mai il Dio dei vincitori, ma il Dio dei perdenti. Perché quando Caino è cacciatore, Dio non è con Caino, ma quando Caino può diventare preda, perché gli faranno vendetta, allora Dio è con Caino. Quando Giacobbe è vincitore, Dio non è con Giacobbe, ha imbrogliato il fratello, ha fatto di tutto. Poi Giacobbe scappa, non ha più nessuno, lontano dalla patria, c'è un percorso lunghissimo da fare, più di 1000 chilometri, in mezzo a nemici, eccetera, si ferma a dormire di notte spaventato e Dio gli appare, è con lui, non temere Giacobbe, io sono con te. Perché il nostro Dio è il Dio dei perdenti, è il Dio che sta con chi perde, non con chi vince, perché tutti sono capaci di stare con i vincenti. Ecco perché si dice che il Dio è il Dio di Giacobbe, è il Dio dei perdenti, non è il Dio delle genti che erano sotto Gerusalemme schierate, Sennacherib e compagnia. Allora ecco qui l'invito, no? Venite, mirate le opere di Yahweh, le opere perché Dio è il Dio, è Tsevaot, no? Cioè è il Dio che crea, è il Dio degli eserciti, cioè che crea. Quindi vedete, guardate le opere di Yahweh, che pose cose stupende sulla terra. Vedete che è il creatore, eh? Ecco cos'è. Che farà cessare le guerre fino ai confini della terra. Vedete che è il Dio degli eserciti che però fa cessare le guerre. Non è strano? Se fosse davvero il Dio degli eserciti come la pensavano quei tali che hanno scritto quel libro che vi ho detto, certamente non tornano i conti, no? No, quindi è il Dio che fa cessare le guerre sino ai confini della terra. E poi cosa fa? Arco distruggerà e spezzerà la lancia. Lì probabilmente trovate il plurale, ma nell'ebraico c'è il singolare, cioè tutto ciò che è arco e tutto ciò che è lancia. Quindi è inutile che dire, noi diremmo le lance, lui dice tutto ciò che... quindi il singolare vuole esprimere un singolare collettivo, no? I carri bruciano il fuoco. Quindi vedete anche qui, se proprio lui era il dio della guerra, doveva tenerli, moltiplicare i carri, no? Invece no. Ricordate che proprio questo, ricordate che Gesù prenderà in mano tutto questo. Adesso entriamo nella settimana santa, dopodomani leggeremo la passione secondo Matteo. E lì c'è una cosa che risalta subito. Deponi la spada nel fodero. Gesù è venuto a togliere le spade, è venuto a dire che non ci vuole la guerra, via le armi. Qui, ecco, Gesù è colui, è il figlio del padre, è colui che brucia i carri nel fuoco. E qui un bellissimo, però mi sono dimenticato di fermarmi ancora per dire che dopo l'ottavo versetto c'era un altro Selah, dove diceva Yahweh degli eserciti è con noi, rupe per noi il Dio di Giacobbe. Dice, adesso fai pausa, fermati, medita su questa cosa bella, che Dio è con noi, che è fortezza per noi. Vedete che c'è scritto Selah, no? Poi adesso siamo arrivati verso la fine, dove a un certo punto dice questo bellissimo contemplazione, fermatevi e conoscete che io sono Dio. Bellissimo questo. Cioè noi siamo sempre in agitazione, no? Fermati che c'è Dio, fermati. Bellissimo. Arpu ukudi uduki amoki anoki Elohim. E questo io l'ho imparato a memoria perché spesso lo ripeto dopo la comunione, quando sono lì nel silenzio, prima dell'ultima orazione della messa, allora mi ripeto dentro di me, Harpu Uduki Anoki Elohim, cioè fermatevi e sappiate che io sono Dio, cioè prendi coscienza che Dio è qui, prendi coscienza che Lui è accanto a te. C'è Dio, no, quante agitazioni, devo far qui, devo fare lì, oh, ma guarda che c'è Dio, tutto è saldamente nelle sue mani. Quindi io direi che il centro di questo salmo è questa fiducia totale, no? Abbandonati a Lui. E cosa fa? Allora, fermatevi e conoscete che io sono Dio, è Dio che parla, Sarò esaltato tra le genti, sarò esaltato sulla terra, cioè non avere paura, io vinco. Io sono il vincitore. Conclusione, l'ultimo versetto, ancora una specie di antifona. Yahweh degli eserciti è con noi, ancora una volta, Yahweh Tsevaot Immanu, rupe per noi Dio, il Dio di Giacobbe. Ancora una volta questo Dio forte, ma che si fa debole coi deboli. Non so se vi è piaciuto questo salmo, io lo amo molto, mi piace molto, veramente tante immagini bellissime, e c'è proprio questa immagine della, da una parte la presentazione, no, della prima strofa, del contrasto tra la serenità di Dio e la bufera cosmica, e poi la seconda strofa, la speranza di un futuro migliore preparata dal trionfo di Dio, dove Dio trionfa sul male, trionfa sulla morte. Certamente qui troviamo tanto da pensare, no? Pensiamo cosa vuol dire la lettura che ne ha fatto Gesù, insomma, qual è il posto unico sulla terra dove noi abbiamo trovato la pace? È proprio il monte di Sion, è lì, su questo monte, ma accanto, non proprio dentro il tempo, ma fuori dalle mura, il Calvario è sul monte Sion. Quindi dov'è che è stata piantata la croce della pace? Lì, questa grande pace che è avvenuta nel momento in cui Dio ha voluto mettere questo posto, è l'unico posto sulla terra dove una tomba viene trovata aperta e una pietra rotolata quando la morte è stata vinta. E allora capite, noi siamo vicini alla Pasqua, pensate cosa vuol dire, questo salmo è chiaramente un salmo pasquale, è un salmo di vittoria, è un salmo di speranza, e Gerusalemme che se sognava queste cose può dire, ma sognava delle cose da pazzi, ma in realtà stava sognando con gli occhi di Dio, vedeva le cose come le vede Dio, e Dio vede al di là, no? Quando una mamma vede il suo bambino piccolo così, pensa che sarà già ingegnere, no? Capite? Dio vede le nostre schifezze e pensa tutta la santità che ne può venire fuori, non si ferma a guardare i nostri limiti, ma vede al di là a tal punto da farci vedere, da vedere cose che noi non vediamo ancora. Ecco l'amore. E poi io pensiamo agli sconvolgimenti, alle crisi di oggi, la terra squassata, gli abissi, i razzi che abbiamo sentito in questi giorni, che cosa ci potrà salvare? Qui proprio ci viene detto, guarda che Dio è la salda roccia, soprattutto di fronte a queste cose che ti agitano, che ti fanno venire paura, questa sera un altro attentato a Stoccolma, un camion in mezzo alla folla, in mezzo alla gente ancora, questo solito attentato del camion ormai è diventato famoso, un po' di morti, feriti, eccetera, eccetera, nella plurietnica etnica Svezia, capito, non c'è più nessun plurietnico, anche lì è questa parola: fermatevi e sappiate che io sono Dio. Guarda che Dio comunque tiene saldamente le sue mani. Dio lascia fare ma non strafare. Sappi che l'ultima parola non è della morte ma è della vita. Dio è il Dio che disarma, non è il Dio che arma. Non è il Dio della violenza ma è il Dio della vita. Capite? Allora, leggere questo Salmo in questo contesto credo che ci aiuta molto. Ci fa capire che i Salmi sono veramente attuali. Sono la voce che noi possiamo innalzare a Dio e che Lui ha messo sulle nostre labbra, perché in fondo i salmi sono parole di Dio. Siccome noi non sappiamo neanche pregare, Lui ci mette le sue parole perché noi possiamo dire le parole giuste. E quindi possiamo adesso pregarlo insieme, questo salmo, così come lo troviamo sul foglio. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto nelle angustie, è stato per noi il grande. Perciò non temiamo se la terra trema, se vacillano i monti nel cuore dei mari, si agitino, ribollano le acque, si scuotano i monti a causa dei flutti. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in essa, non potrà vacillare. Dio l'aiuta al sorgere dell'alba. Si agitarono le nazioni, vacillarono i regni, elevò la sua voce, si sgretolò la terra. Yahweh degli eserciti è con noi, nostra roccaforte è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere di Yahweh. Egli ha fatto portenti sulla terra, farà cessare le guerre sino ai confini della terra, infrangerà gli archi, spezzerà le lance, brucerà nel fuoco gli scudi. Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso fra le nazioni, eccelso fra le genti. Yahweh degli eserciti è con noi, nostra roccaforte è il Dio di Giacobbe.